Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Update disartrie. Le ultime raccomandazioni evidence-based. La disartria è la forma più comune di disturbo neurologico della comunicazione. Un aspetto fondamentale della riabilitazione della disartria è il miglioramento dell'intelligibilità. Con questo obiettivo possono essere applicati metodi di trattamento diretti e indiretti per ridurre le difficoltà articolatorie. Gli approcci diretti si concentrano sugli aspetti segmentali del linguaggio, come ad esempio l'accuratezza articolatoria, mentre i metodi indiretti si concentrano sugli aspetti soprasegmentali. In questo caso, alcuni obiettivi possono essere, ad esempio, l'aumento dell'intensità vocale o la riduzione della velocità dell'eloquio. A causa della ridotta intelligibilità, la disartria ha un impatto estremamente significativo sulla partecipazione e sulla qualità di vita delle persone colpite. La qualità della diagnosi e del trattamento della disartria gioca quindi un ruolo fondamentale per il miglioramento della loro vita. Il gruppo di studenti di laurea magistrale Kremer, Müller, Schneider e Fuchs, supervisionati da Ulla Boyshausen e Holger Kreutzbach, ha sintetizzato le raccomandazioni basate sulle evidenze per la terapia logopedica della disartria nel loro articolo del 2022. Nell'ambito di una ricerca sistematica della letteratura, sono state prese in considerazione le attuali linee guida e gli RCTS, cioè gli studi randomizzati controllati. La ricerca di RCTS ha incluso solo studi in lingua inglese o tedesca, che non avessero più di 5 anni e riguardassero metodi di terapia non invasiva. Le parole chiave utilizzate per la ricerca comprendevano, ad esempio, i termini disartria, efficacia, logopedia e RCTS. La qualità degli studi che sono stati inclusi è stata infine analizzata utilizzando la Randomized Controlled Trial Standard Checklist. Inoltre, sono state ricercate le attuali linee guida in vari database, come l'ASHA o il National Health and Medical Research Council. Dalle linee guida sono state tratte solo le raccomandazioni di intervento che fossero basate sui risultati di RCTS. Inizialmente sono stati trovati oltre 300 studi. Dopo una prima cernita basata sui criteri di inclusione, sono rimasti solo 23 studi. Successivamente sono stati eliminati i duplicati e sono stati esclusi ulteriori studi sulla base degli abstract. Infine, sono stati letti interamente i 5 studi rimanenti, ma 2 studi sono stati nuovamente esclusi. Solo 3 RCTS hanno quindi soddisfatto i criteri di inclusione. Uno di questi studi è stato quello di Liao e del suo team, del 2020, che ha valutato come efficace un training respiratorio di 6 settimane. Sono stati infatti riscontrati miglioramenti della affaticabilità, della forza dei muscoli respiratori, del volume polmonare, del flusso respiratorio e dell'intelligibilità. Il programma di trattamento prevedeva una combinazione di esercizi dei muscoli inspiratori ed espiratori, eseguiti una o due volte al giorno per almeno 5 volte alla settimana, in serie da 5 a 6 esercizi per ripetizione. Gli esercizi specifici che sono stati condotti possono essere consultati nello studio di Liao. Il secondo studio preso in considerazione è di Levi, del 2020, il quale raccomanda il trattamento Lynn Silverman Voice Treatment, LSVT Loud, per la disartria ipocinetica cronica da moderata a grave nella malattia di Parkinson. La terza evidenza presa in considerazione è poi lo studio pilota di Mendoza Ramos e colleghi del 2021, di cui abbiamo parlato nell'episodio 15 di Lingua Science. Questo studio riporta un programma di 5 giorni di Boost Articulation Therapy, a seguito del quale sono stati riportati miglioramenti dell'intelligibilità a livello di fonema e di frase, nonché nell'eloquio automatizzato. Il miglioramento dell'intelligibilità è emerso indipendentemente dalla tipologia di disartria, dall'eziologia, dalla gravità e dall'età. Nell'eloquio spontaneo e nella lettura di test ad alta voce non sono state però riscontrate differenze statisticamente significative. Ciò nonostante, l'analisi descrittiva dei risultati ha rivelato dei piccoli miglioramenti anche in questa tipologia di esercizi. La ricerca delle linee guida ha rivelato solo una linea guida indipendente sulla disartria per la Germania. Nei paesi di lingua inglese le raccomandazioni per le disartrie sono incluse solo per le situazioni di comorbidità nelle linee guida su ictus, paralisi cerebrale infantile, malattia di Parkinson o atassia. Tuttavia, di solito non sono incluse linee guida specifiche per la logopedia, bensì raccomandazioni generali per la valutazione e il trattamento logopedico. Risulta dunque necessario l'adattamento individuale su misura della persona colpita, eventualmente anche attraverso un intervento supplementare di comunicazione aumentativa alternativa. Un'elevata frequenza di trattamento, così come un avvio precoce del percorso riabilitativo, vengono citati come parametri efficaci. L'inserimento di esercizi di motricità orale non verbali, invece, non sono raccomandati. Complessivamente, nella fase di ricerca della letteratura sono stati trovati solo pochi RCTS, che comunque sono risultati poco consistenti nei risultati. Rispetto ad altri disturbi, come ad esempio l'afasia, il livello di evidenza in questo campo è molto scarso, nonostante la disartria rappresenti la difficoltà logopedica di origine neurologica più comune nella popolazione. Questo viene in parte attribuito al fatto che i sintomi disartrici sono stati descritti solo a partire dagli anni 70 circa, mentre la storia della fasiologia ha avuto inizio già nel 1861 con Paul Broca. Solo per la disartria nella malattia di Parkinson è possibile trovare un numero più cospicuo di studi, i quali prevedono il trattamento LSVT Loud. Tuttavia, l'approccio americano risulta difficilmente trasferibile al trattamento della disartria con eziologie diverse. Nell'ambito della ricerca di linee guida si è notato come i disturbi disartrici e afasici vengano talvolta confusi. A questo proposito, le autrici e gli autori dell'articolo sottolineano l'assenza di un coinvolgimento di personale logopedico nella stesura delle linee guida prese in esame. Nel complesso, le prove di efficacia per il trattamento delle disartrie risultano essere scarse. Il team di Kremer sostiene quindi che siano necessari ulteriori studi randomizzati e controllati in questo ambito, poiché solo così possono essere fatte affermazioni attendibili riguardo la valutazione e la riabilitazione delle disartrie. Tuttavia, anche studi single cases potrebbero avere maggiore rilevanza, ad esempio nella stesura delle linee guida. Considerando l'ampia varietà dei sintomi della disartria, questi ultimi potrebbero infatti risultare particolarmente importanti. In questo caso, come però anche per altre questioni logopediche, la ricerca basata sui gold standard della medicina, perlomeno nella stesura delle linee guida, non soddisfa le necessità cliniche che si presentano quotidianamente nel nostro ambito.
Questo studio è stato riassunto da Sara Blöchinger, studentessa di terapia del linguaggio presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera. Traduzione a cura di Carolina Zanchi. Lasciamo ora la parola ad Antonio Mitrano, logopedista, libero professionista e direttore del Master di primo livello in deglutologia geriatrica dell'Università Telematica Giustino Fortunato, che commenterà l'episodio di oggi.
Ringrazio per l'invito a partecipare al LingoScience IT, che a mio parere occupa un ruolo importante nel panoramica logopedico italiano, andando a raccogliere quella sfida, la sfida importante di creare un nesso sempre più stretto tra la logopedia e il mondo dell'evidence-based medicine. Ringrazio poi Carolina e Giorgio di aver avuto il coraggio di dedicare una puntata del loro podcast alla disartria, un tema che incomprensibilmente è poco frequentato dal mondo logopedico, anche se la disartria è il più frequente dei disturbi del linguaggio che interessano gli adulti. In una rilevazione fatta presso la Mayo Clinic dal 2009 al 2016 su 9.430 soggetti che si sono rivolti ai servizi di questo centro per disturbi del linguaggio, aveva una diagnosi di disartria al 47,3% del campione, una percentuale molto più ampia rispetto alle richieste di riabilitazione per altre patologie del linguaggio. Motivo della poca attenzione della logopedia verso le disartrie è forse reperibile nella scarsa fiducia verso i trattamenti proposti. Moore diceva "There is no special treatment for the disarctic disturbance of speech". In seguito però questa visione pessimistica sui trattamenti logopedici per i pazienti con disartria è un po' cambiata, Se è vero che poi la Yorkston dice there is both scientific and clinical evidence that individuals with the dysarthria benefit from the service of speech language pathologist. Quindi una ampia apertura di credito verso il trattamento logopedico per questi pazienti. Questa affermazione dimostra sì un cambio di atteggiamento, però purtroppo non ha implicato una sostanziale variazione della situazione. E la revisione della letteratura effettuata dal team di Kramer, che è un po' l'oggetto di questo podcast, che ha uno studio che ha incluso trial randomizzati e controllati, redatti solo in lingua inglese o tedesca, che non avessero più di 5 anni e riguardassero metodi di terapia non invasiva. Questo dei 300 studi inizialmente reperiti, alla fine solo 3 hanno soddisfatto i criteri di inclusione. Questo testimonia la grave carenza di studi in questo ambito, pur a fronte di una necessità crescente di intervento logopedico specifico, che è determinata dall'invecchiamento generale della popolazione a livello mondiale, che comporta e con il conseguente incremento della prevalenza di quelle patologie neurologiche che insistono in questa fascia di età e che hanno nel loro correlato sintomatologico appunto la disartria. Da notare che l'elemento che accomuna i 3 studi analizzati è il paradigma. Questo paradigma si basa su elementi procedurali che sono considerati essenziali per l'induzione di neuroplasticità, elemento importante e che si è visto negli ultimi anni riguardare anche fasce di età estrema, diversamente da quanto fino a non tantissimo tempo fa si riteneva. I 3 studi, pur riguardando uno la respirazione, l'altro la fonazione e il terzo l'articolazione, sono accumulati dal paradigma di stimolazione del paziente, paradigma che è basato sull'intensità raggiunta attraverso la frequenza del trattamento, le ripetizioni all'interno delle singole sessioni o la richiesta di maggiore di forza, sforzo e precisione durante le attività motorie. I più recenti studi sul motor learning, sulla neuroplasticità e sulle caratteristiche che rendono gli esercizi idonei alla creazione di modificazioni nel sistema nervoso centrale stanno aprendo degli scenari nuovi e molto promettenti al trattamento logopedico della disartria. Parimenti, negli ultimi anni hanno perso sempre più senso dei paradigmi riabilitativi tradizionalmente impiegati in questo campo, come per esempio gli esercizi motori orali non verbali. E hanno perso ancora più senso quegli paradigmi riabilitativi che basavano sulla stimolazione della forza degli articolatori. E su questo non abbiamo delle evidenze dirette, ma indirette, che ci provengono dagli studi fisiologici, che hanno messo in luce la scarsa forza impiegata dagli organi articolatori orali nell'attività appunto articolatoria del linguaggio. Lo studio riporta inoltre come nelle linee guida non vi siano delle indicazioni specifiche, non siano delle vere e proprie linee guida logopediche, ma solo delle indicazioni. E in questo anche lo scenario italiano, che non essendo lingua ricompresa nei criteri di inclusione dello studio, non è stata presa in considerazione, ma anche in Italia, nelle linee guida sul morbo di Parkinson, sostanzialmente abbiamo un'indicazione al tipo di trattamento, ma non possiamo considerarle delle vere e proprie linee guida logopediche. E questa indicazione data dalle linee guida sul Parkinson del Ministero della Salute è stata poi successivamente anche ribadita dalla Consensus Conference sulla malattia di Parkinson di Milano del 2021. Non si può a questo punto non concordare con la conclusione del lavoro del team di Kramer, sulla necessità di avere un numero più ampio di studi su cui poter fare affermazioni sempre più attendibili sulla valutazione e il trattamento della disartria. Questi studi sono pochi anche per la difficoltà che rivestono. Infatti, in questo campo l'unicità, la variabilità dei disturbi disartrici è estremamente ampia. La disartria trova una sua unitarietà solo a livello definitorio, ma nella clinica ha delle modalità di espressione estremamente ampie, e questo proprio in ragione della complessità dei network neurologici che sottendono la produzione del linguaggio articolato. Ringrazio ancora dell'invito e spero che ci sia presto l'opportunità di parlare di altri articoli su questo tema interessantissimo che è la disartria, un tema che merita un maggiore interesse da parte dei logopedisti perché c'è una crescente richiesta di intervento in questo settore.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Giorgio Benedetti. Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.